Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, eccoci qua di nuovo insieme, care amiche e cari amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, per trascorrere un'ora in vostra compagnia. Ben ritrovati a Confidenziale. Io innanzitutto vorrei scusarmi per la mia voce di oggi, ma sapete che questo inverno italiano è particolarmente ballerino, un po' fa caldo, un po' fa freddo, e quindi si prendono raffreddori a gogò e la voce, la trachea ne risentono. Se nella scorsa puntata abbiamo parlato dei primi anni del Novecento, andando dietro le quinte del cinema muto italiano, quest'oggi faremo un viaggio diametralmente opposto dal punto di vista cronologico, sì, perché andremo vicino alla fine del Novecento. Saremo infatti a parlare del 1983, l'anno che è stato estratto a sorte quest'oggi, e nel 1983 ne sono successe di cose, perché, che ne so, per esempio Michel Platini ha vinto il Pallone d'Oro, è arrivato il primo telefono cellulare, Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato l'iniziativa di difesa strategica soprannominata Scudo Spaziale, poi il 23 ottobre c'è stato il famoso attacco a Beirut, un attentato suicida che ha ucciso 241 soldati americani. Abbiamo avuto il 22 giugno in Italia la sparizione di Emanuela Orlandi, che è ancora oggi un mistero. Abbiamo avuto la svalutazione della lira, c'è stato l'incendio del cinema Statuto a Torino, un incendio che ha causato la morte di 64 persone, è stato un evento tragico che ha portato a una revisione delle normative sulla sicurezza dei locali pubblici. Ma noi, sapete, nello spirito della nostra trasmissione, che è quello di farvi trascorrere un'ora lieta, un'ora spensierata, cercheremo di parlare non di queste cose, ma delle notizie più minime, le notizie confidenziali, le notizie divertenti, le notizie leggere che sono capitate in quel 1983. E allora io intanto vi faccio ascoltare questa bella canzone di quell'anno, chissà quanti ricordi vi riporterà al cuore e alla mente, e poi via, attacchiamo con la nostra rassegna stampa del passato, perché io sono qui con i miei settimanali illustrati, i miei mensili e i miei quotidiani del 1983, e ho trovato parecchie notiziole carine e curiose, tutte per voi.
Un amico sincero più non c'è, meglio un vino leggero, quello c'è. E sto in giro la sera a smaltire i miei guai, e controllo se tu stai in casa o te ne vai. Complimenti, perché senza te non ci sto nemmeno un'ora. Complimenti, lo so, ho bisogno di te anche stasera. Complimenti, però un regalo ce l'ho, si chiama amore. Complimenti, perché ce l'ho fatta innamorarmi di te. Non farmi naufragare in un mare di malinconia. Se mi guardo allo specchio, ci sei tu. Se mi fischia un orecchio, sempre tu. Nell'inferno di Dante ti metterei, poi ti fermi a parlarmi un istante e un angelo sei. Complimenti, perché senza senza te non ci sto nemmeno un'ora. Complimenti, lo so, ho bisogno di te anche stasera. Complimenti però, un regalo ce l'ho, si chiama amore. Complimenti perché ce l'ho fatta innamorarmi di te. Se un po' ti senti mia, non mandarmi via, non farmi naufragare in un mare di malinconia. Complimenti però, un regalo ce l'ho, si chiama amore. Ce l'ho fatta innamorarmi di te.
E sfogliando i quotidiani e i settimanali mi rendo conto che ci sono delle cose che sono sempre attuali, ieri come oggi, oggi come ieri. Ad esempio nel 1983 il cinema ripropone La fiaba di Cenerentola, fiaba resa celebre dai cartoni animati di Walt Disney. Questa volta, dice la stampa, gli attori saranno in carne ed ossa. La storia si svolgerà nella Roma del giorno d'oggi. Allora, il principe azzurro sarà Pierre Cossot, ventenne, al suo secondo film, e Cenerentola la californiana Bonnie Bianco, che in quel 1983 ha 19 anni. Il film avrà per titolo Cenerentola 80, uscirà a febbraio e sarà trasmesso anche dalla TV per la regia di Roberto Malenotti con una sceneggiatura di Ugo Liberatore.
Cielo, Margherita.
E le cronache del 1983 registrano una bruttissima avventura per la principessa Irene Galitzin, creatrice di moda, che rimane per 4 ore in balia dei banditi. Banditi che sono entrati da una finestra nel suo appartamento sulla scalinata di Trinità dei Monti per depredarla di gioielli e pellicce. La principessa però è stata veramente brava, perché dicono le cronache ha mostrato sangue freddo nel tenere a bada i malviventi, e in una intervista a Livia Endel ha raccontato: mi sono spaventata solo quando ho sentito l'urlo di mio marito, pensavo che lo avessero ucciso, invece dopo mezz'ora lo hanno portato nella mia camera dove io ero legata. Il marito della principessa, dice l'articolo del settimanale Eva Express, è Silvio Medici e ha 80 anni. È un uomo tranquillo ma molto emotivo, mentre lei è vulcanica ma freddissima nell'affrontare gli eventi traumatizzanti che nella sua vita non sono mai mancati. E la giornalista Livia Endel le chiede il successo, la ripagata delle sconfitte della vita. La principessa Galitzin, che parla 6 lingue, da ragazza voleva intraprendere la carriera diplomatica, risponde: no, ho subito molte brutture, anche nel lavoro. L'invidia degli altri mi ha portata perfino al fallimento. Per fortuna ho risalito la china. Spero solo un giorno di tornare nella mia città, Tiflis, dove hanno ucciso tutta la mia famiglia e da dove io sono dovuta scappare a 1 anno di età. Ma ci voglio ritornare invitata dal governo come la creatrice di moda Irene Galitzin. Noi possiamo dire che la storia le darà ragione. Infatti nel 1989 venne ufficialmente invitata dal governo russo a tenere una sfilata di moda come la grande creatrice, la grande stilista che era.
Non sai che pena mi fa.
E le cronache capitoline riportano che nel 1983 ritorna a Roma Ursula Andres, ha cercato l'aiuto degli amici romani per dimenticare il suo bellissimo ex marito Harry Hamlin, l'uomo col quale ha vissuto per oltre 3 anni e che le ha dato un bellissimo bambino di nome Dimitri. Harry Hamlin, che ha 15 anni meno di Ursula Andres, recentemente l'ha lasciata, pare, perché si è preso una sbandata per un'attrice tedesca ventenne. E vabbè. E allora Ursula come si consola? Dice che frequenta i mariti delle sue amiche. Sì, sentite, aperte virgolette, poiché non sono disponibile a un nuovo legame, frequento volentieri i mariti delle amiche con i quali ho soltanto buoni rapporti d'amicizia. In questo periodo vivo unicamente per il mio figlioletto Dimitri, che ovviamente ho portato a Roma con me. Fra i mariti delle sue amiche, lei è ripresa dai fotografi insieme a Carlo Maietto, Angelo Frontoni, Lorenzo Ripoli e poi anche a passeggio col suo coiffeur, ovvero Claudio Belfiore.
La notte veste di luna l'alta marea, mi resta di te il profumo di un'orchidea. Questo amore basta solo respirare e uscire da un'altra festa senza un perché. La luce domina di te, se il cuore non prende ordini che da te. Nell'aria c'è, domina di te, nell'aria c'è, domina di te. Questo amore resta dove sei, ci dobbiamo subito perché ritrovare pollina di te, nell'aria c'è pollina di te, non muoverti, resta dove sei, ti troverò subito perché nell'aria c'è pollina di te, questa mia sa di felicità, amarsi e vive la metà, bisognerà darsi un po' di più, amore mio, manchi solo tu. Strani segni d'aria, sarà come l'eco triste di un piano bar, pollina di te, oppure sarà un concerto da grande star. L'aria c'è, pollina di te, nell'aria c'è, pollina di te, questo amore resta dove sei, resta solo, mi troverò subito perché respirare. Di pop, stelle su di me, nell'aria c'è pollina di te, quest'aria sa di felicità, amarsi e vive la metà, bisognerà darsi un po' di più, amore mio, manchi solo tu. Nell'aria c'è pollina di te, muoverti, resta dove sei, ti troverò subito perché.
Cos'ha a che fare la moda con un presidente della Repubblica? Beh, è uscita una diatriba molto divertente, letta a posteriori, nel 1983, riguardante Sandro Pertini, il presidente della Repubblica, che era stato fatto oggetto di un articolo che diceva che lui indossava abiti da 1 milione a capo. Il presidente si è molto arrabbiato perché si serviva da oltre 30 anni presso due artigiani di Roma spendendo cifre molto modeste. Infatti riusciva a essere elegante con 300.000 lire, era comunque uno degli uomini meglio vestiti d'Italia e non è mai ricorso alle grandi firme della moda. I suoi due bravissimi sarti artigiani si chiamavano Mario e Bruno, avevano anche un manichino personalizzato di Sandro Pertini e le cronache dicevano che per ogni abito il presidente effettuava 3 prove e che era un cliente molto preciso ed esigente. La stoffa dei suoi vestiti era generalmente di marca inglese, i suoi colori preferiti, classicissimi beige e blu. E poi i due sarti dicevano che parlava molto con loro del più e del meno, anche di moda, ma l'unico argomento assolutamente tabù era, indovinate un po', la politica.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Nel 1983 Lori del Santo era sulla cresta dell'onda e pensate che una sera a settembre fu beccata al Casinò di Sanremo con 7 accompagnatori diversi. Avete capito bene? 7 accompagnatori diversi nella stessa sera. Beh, ovviamente 6 erano amici e solo uno era il suo fidanzato di allora. Andiamo a vedere chi erano. Il primo accompagnatore della serata, Franco Bracardi, Lore del Santo, disse: è simpatico ma usa parole un po' pesanti. Il secondo accompagnatore, l'amico Leo Gullotta, che lei definisce leale, e poi Renzo Arbore, un vero istrione, e Roberto Benigni, che viene pizzicato dai fotografi mentre la bacia timidamente. Il suo umorismo, dice Lori del Santo, è qualcosa di astratto, di surreale, sembra che ti porti fin sulla luna, mi piace molto. E poi ci sono Fabio Testi e Christian De Sica. L'ultimo, il settimo uomo della serata, è il suo fidanzato di allora, si chiamava Roberto Nannucci, è un uomo molto gradevole, dice Lori del Santo, e gli uomini segreti sono sempre i più fortunati. Lui era un costruttore che, diceva l'attrice, lavorava negli Emirati Arabi. Quando una giornalista ha osato chiedere come mai lei fosse in compagnia di 7 cavalieri differenti in una sola serata, Lori, con la sua consueta simpatia, l'ha spiazzata dicendo: sono una ragazza a cui piace socializzare.
Venga dal cuore, anima mia. Ma io volevo dirti che dedico a te il mio silenzio e la malinconia dei giorni vuoti a casa mia.
Parliamo un attimo di TV targata 1983. Tele Monte Carlo, ecco, Tele Monte Carlo propone, grazie a un'idea di Gianfranco Funari, che allora conduceva A Bocca Aperta, una trasmissione che è una rivisitazione di Campanile Sera in salsa culinaria. Sì, infatti la trasmissione si intitola proprio Campanile Cena, una gara fra regioni d'Italia a colpi di qual è la ricetta migliore, qual è il piatto migliore. Va in onda tutte le settimane al sabato sera su Tele Monte Carlo, sono previste 37 puntate e con Gianfranco Funari c'è la bellissima attrice Stella Carnacina, che tra parentesi era nipote del famoso gastronomo Luigi Carnacina. Oh, una cosa confidenziale, c'è anche un balletto nella trasmissione e il corpo di ballo è tutto composto da danzatori e danzatrici in costumi regionali italiani. Fra di loro ci sarà anche Rossana Seghezzi, che poi diventerà la compagna e moglie del nostro amatissimo Gianfranco Funari. Ma se Tele Monte Carlo proponeva questo Campanile Cena, che cosa proponevano le tre reti Rai? Ve lo faccio dire ora da Maria Grazia Picchetti in un annuncio del 1983. Ora, la cosa che risulterà un pochino curiosa per tutti voi è il fatto che durante questi lunghissimi annunci che raccontavano tutto quello che ci sarebbe stato in televisione sulle tre reti Rai il giorno dopo, c'era anche spazio per fare un riassunto dei programmi radiofonici. Una cosa veramente impressionante. Prego, regia.
Le nostre trasmissioni sono così terminate. Riprenderanno domani sulla Rete 1 alle ore 12.30 con il programma L'America di Garibaldi, il Brasile, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 13 Cronache Italiane, alle 13.30 il telegiornale, alle 14 Tantam, alle 15 Muppet Show con James Coburn, alle 15.30 l'undicesima puntata del programma Le Tecniche e il Gusto, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 16 il cartone animato Lo Spirito da Spalla della serie Shirab. Alle 16.30 TG1 Obiettivo Su. Alle 16.50 Oggi al Parlamento. Alle 17 TG1 Flash. Alle 17.05 Direttissima con la tua antenna. 18.50 Chi si rivede? Cocchi e Renato in Il Buono e il Cattivo. Alle 19.45 Almanacco del giorno dopo e alle 20 il telegiornale. Alle 20.30 la seconda puntata dello spettacolo Macario, storia di un comico. Alle 21.45 il telegiornale. Alle 21.55 la terza puntata del programma Nascita di una dittatura. Alle 23.15 Mr. Fantasy, musica da vedere. Alle 23.45 la tredicesima ed ultima puntata del programma La ginnastica prescistica, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 24.15 TG1 Notte. Sulla Rete 2 le nostre trasmissioni riprenderanno alle ore 8.30 per trasmettere in diretta da Cervinia la Coppa del Mondo di Bob a 2. Alle 12.30 Meridiana, Ieri Giovani. Alle 13 TG2 ore 13, alle 13.30 la seconda puntata del programma Intelligenza e Ambiente, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 14 in diretta dallo studio 7 di Roma, Tandem. Alle 16 la 28esima trasmissione di Follow Me, corso di lingua inglese per principianti e autodidatti. Alle 16.30 Pianeta. 17.30 TG2 Flash, 17.35 dal Parlamento, 17.40 Set, incontri con il cinema. Alle 18.40 TG2 Sport Sera, alle 18.50 il telefilm Confidenziale della serie Le Strade di San Francisco. Alle 19.45 TG2 Telegiornale. Alle 20.30 per il ciclo Al pubblico con affetto, firmato Comencini, andrà in onda il film La Bella di Roma. Al termine un commento al film con il regista. Alle 22.10 TG2 Stasera. Alle 22 seguirà Appuntamento al cinema a cura dell'Anica Agis. Alle 22.20 Verso il 2000, L'impero dei robot. E alle 23.20 TG2 Stanotte. Sulla Rete 3 le trasmissioni riprenderanno alle ore 9:55 con la telecronaca diretta da Davos della prima manche dello slalom gigante femminile. Alle 17 il programma Autori Italiani Contemporanei, 18:30 l'Orecchiocchio, 19 TG3. 19:30 TV3 Regioni, 20:05 la seconda puntata del programma La Lezione Spettacolo, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 20:30 il concerto del martedì, alle 21:30 TG3, alle 22:10 per Delta andrà in onda il programma Quando Antonello perde i capelli. Alle 22:50 I Laghi d'Italia, il caso Neni. Ed ora per la radio vi segnaliamo. Su Radio 1 alle 11:34 la settima puntata di Un guerriero di Cromwell sulle colline delle Langhe di Davide Laiolo. Su Rai Stereo 1 dalle 15 alle 24 musica e notizie in modulazione di frequenza stereo. Su Radio 2 alle 6 I Giorni, in diretta dagli studi di Via Asiago. Su Rai Stereo 2 dalle 15 alle 24 musica e notizie in modulazione di frequenza stereo. Su Radio 3 alle 7:30 Prima Pagina, i giornali del mattino letti e commentati da Alberto Statera, che resta in studio fino alle 8:30 per rispondere alle telefonate degli ascoltatori. Ricordiamo che sul notturno italiano dalle 23:31 alle 5:57 verranno trasmessi programmi culturali e musicali con notiziari in italiano, inglese, francese e tedesco, e su Rai Stereo Notte dalle 24 alle 6 musica e notizie in modulazione di frequenza stereo. È tutto per oggi, abbiamo terminato e buonanotte.
Comincia a miagolare l'umore, quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via, lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente dei momenti più felici. Abissi imperscrutabili, le donne degli amici e questa storia imprevedibile d'amore e dinamite. Mi rende tollerabile perfino la gastrite in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte
volante è un dirigibile che ci porta via. Sembra essere passato. La notte è la variabile che ci porta via. Urbano è in questo sabato qualunque, è un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato.
Nell'autunno del 1983, gran battage pubblicitario per l'inizio della nuova stagione televisiva, il sabato sera con due grandi show, la Rai e Fininvest, si danno battaglia, perché il 1 ottobre iniziava proprio un duello a distanza tra due prime donne, Amanda Lear e Ether Parisi, star del sabato sera su Canale 5 e sulla Rete 1. Su Canale 5 c'era Premiatissima, sulla Rete 1 Fantastico 4. Entrambe le trasmissioni, dicono gli articoli di giornali, distribuiranno molti milioni. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio. La star di Premiatissima, Amanda Lear, ha in quel 1983 dichiarato alla stampa di avere solo 36 anni. E vabbè, conduce per la seconda volta lo show del sabato sera di Canale 5 e oltre a presentare, Amanda canta la sigla finale del programma, intitolata No Regrets, tratta dal suo ultimo LP Tam Tam. Invece la regina della Rete 1 è Ether Parisi, 23 anni, che si sta preparando, dicono i ben informati, per reggere il confronto con la rivale di Canale 5. L'americanina della Rai balla, recita e canterà anche la sigla di apertura, che è C'era l'H. Andiamo a vedere chi saranno i compagni di viaggio di queste due prime donne. Allora, per Fantastico sulla Rete 1 insieme a Ether Parisi ci sarà Gigi Proietti, che annuncia degli eclettici duetti con la Parisi che faranno scintille. Poi ci sarà Teresa De Sio, 28 anni, ospite fissa di Fantastico 4, e canterà le sue bellissime canzoni napoletane, mentre invece su Canale 5, Premiatissima con Amanda Lear, non vede più Claudio Cecchetto, che aveva condotto con Amanda l'anno prima, ma arriva Johnny Dorelli, chiamato in fretta e furia all'ultimo momento a sostituire Cecchetto per una questione di liti dietro le quinte. Non si era capito bene, eh? Non sappiamo ancora oggi cosa sia successo. Comunque, arriva Johnny Dorelli e avrà il ruolo del brillante e ironico partner di Amanda Lear. Con lui ci saranno come ospiti fissi la bellissima Nadia Cassini, Gigi Sabani, che imiterà Marco Pannella, e poi Gigi e Andrea, cioè Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, che proporranno in ogni puntata dello show del sabato sera i loro sketch sul tema del figlio e della madre rompiscatole. Dicevamo che Ether Parisi ha cantato la sigla C'era l'H di quel Fantastico del 1983, e allora C'era l'H sia, ascoltiamola insieme. Thank you. Ed ora qualche curiosità confidenziale, qualche notizia minima, qualche pettegolezzo direttamente dai rotocalchi del 1983. A Roma Bianca Berlinguer, la figlia del segretario del Partito Comunista Enrico, è stata sorpresa al tavolo del locale La Cabala in compagnia di un giornalista, Sandro Chero, collaboratore di una rivista molto vicina alla Democrazia Cristiana. E allora Bianca è rimasta contrariata dalla presenza dei fotografi perché si chiede chissà se papà approverà che io sia in compagnia con uno della DC. E poi direttamente da Parigi erano circolate notizie allarmistiche sulla salute di Carlo Ponti, il marito di Sofia Loren, ma lui si è affrettato a smentirle. Carlo Ponti sta benone, si è fatto vedere in giro in compagnia di Yaya Fiastri, cugina della sua prima moglie e autrice teatrale di successo. E poi spunta nelle cronache il nome di Clarita Gatto. E beh, Clarita Gatto forse oggi in pochi la ricordano, ma nel 1983 era salita agli onori delle cronache perché era stata per breve tempo la compagna di Alberto Sordi, o almeno così dicevano. Beh, dopo aver lasciato l'attore si è lanciata nella mondanità, mondanità che il parsimonioso Albertone invece evitava con grande, grande cura. Poi Cristina Onassis, la figlia di Aristotele, la ricchissima ereditiera, ha dovuto rientrare precipitosamente dalle sue vacanze estive in Grecia. Perché? Perché ballando con particolare foga si era fratturata un osso del piede destro. È stato necessario un intervento chirurgico per salvare il preziosissimo piede e Cristina, dicono i ben informati, è stata assistita durante la degenza dall'ex marito Sergei Kausov, immancabile consolatore. E ancora, sfogliando i periodici del 1983, la notizia che anche nel mondo dello spettacolo esistono matrimoni molto lunghi. Sì, perché a Roma si è svolta nella chiesa di Sant'Alessio la cerimonia religiosa per celebrare i 25 anni di matrimonio dell'attore Franco Franchi con la moglie Irene. Tra gli amici presenti non poteva mancare l'inseparabile Ciccio Ingrassia, accompagnato da sua moglie, la signora Sara. C'erano anche i figli di Franchi, Massimo e Maria Letizia. Per l'occasione il comico ha indossato un lussuoso e originalissimo smoking tutto in pelle. We'll be right back. Nel 1983 viene a mancare lo scrittore e giornalista Vittorio Buttafava, una grande firma dell'editoria italiana. Però pochi giorni prima di morire riesce a dare alle stampe il suo ultimo libro, un libro che ha un titolo molto particolare, si chiamava Cari figli del 2053, e così veniva descritto dalla giornalista Anna Masucci. È un inno alla speranza quest'ultimo libro di Vittorio Buttafava, un ottimistico invito rivolto alle generazioni future perché, capendo il passato, possano costruire un futuro migliore. Con l'arguzia e la dolcezza che gli erano caratteristiche, Buttafava affronta gli argomenti più difficili della nostra epoca, come la droga, la pace e la guerra, la violenza, la vecchiaia, il femminismo, i progressi della medicina e gli interrogativi dell'ingegneria genetica, ma anche l'ecologia, il terrorismo, la famiglia, i sentimenti, la fame nel mondo. Abbiamo commesso tanti errori e tante ingiustizie, scrive nella dedica Buttafava, ma abbiamo anche faticato e sofferto per sopravvivere e per consegnare ai bambini di oggi, che saranno vecchi nel 2053, un mondo in cui, nonostante tutto, valga ancora la pena di vivere.
Se un giorno il mondo intero cadesse giù, mi salverei se solo ci fossi tu. C'è, ma anche quello che non c'è, so che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia e siamo noi, con i miei
Sfogliando i settimanali illustrati del 1983, ho trovato una rubrica abbastanza divertente che era tenuta da Pietro Giorgianni. Si chiamava Il Punto e raccoglieva le frasi estemporanee dette da questo o quell'altro VIP. Giorgianni introduceva così la sua rubrica. Ogni tanto qualche importante personaggio della politica, della cultura e dello spettacolo dice qualche frase che, seppur non è destinata ai posteri, merita di essere ricordata e brevemente commentata. Ecco, per esempio, le frasi che ho scelto per voi questa settimana. Allora, una è di Ania Pieroni. Ania Pieroni, che in questi giorni 4 o 5 telespettatori debbono aver intravisto nello spettacolo televisivo Galassia 2, ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero: le offerte di lavoro che rifiuto sono più di quelle che accetto. Pietro Giorgiani risponde: Benedetta, perché non rifiuta anche quelle che accetta? Gianni Boncompagni, in un momento di umiltà o di autoesaltazione, ha parlato della sua attività e, citando un famoso regista di 1000 spettacoli, ha detto: io sono il Falqui dei poveri. E Pietro Giorgiani risponde: Falqui, 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 non è anche il nome di un famoso lassativo? Poi abbiamo Rino Formica, ex ministro socialista delle finanze, che dopo il dibattito ed il voto alla Camera sul caso Toni Negri ha rilasciato una dichiarazione non troppo fine ma lapidaria su Marco Pannella. È una testa di cazzo, assolutamente granitica. Certe teste più sono dure e più sono apprezzate. Finiamo con Renato Pozzetto, che nel corso di un'intervista a un quotidiano romano ha fatto una confessione che deve essere scaturita dal più profondo del suo cuore. Pozzetto dice: no, non ho tempo per i rimpianti. E Pietro Giorgiani annota: possibile che Pozzetto non ripensa mai a tutti i film che ha fatto?
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa.
Ed abbiamo così terminato il nostro viaggio dietro le quinte del 1983, un viaggio confidenziale che, debbo dire, quest'oggi è stato piuttosto scanzonato. Allora, noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento, se vorrete, fra 7 giorni, stessa rete, stessa ora, e vi mandiamo un grande, immenso abbraccio.
Vamos a la playa. Oh,